my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad. What we need to survive together, alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Iniziamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare è Le tenebre, la luce e la fiamma. E vedremo nel corso dei prossimi minuti che cosa intendo, cosa ho voluto indicare con queste parole. E stiamo vedendo in questi giorni, in queste ultime puntate del nostro programma, il capitolo 13, in maniera particolare, del Vangelo di Giovanni. Abbiamo già analizzato l'ultima volta alcuni aspetti della cena, dell'ultima cena, così come viene chiamata, del Signore Gesù insieme ai suoi 12 apostoli. Abbiamo già visto alcuni aspetti importanti, ad esempio i 12 insieme, il loro comportamento, la loro attitudine. Si trovano in questa camera alta che era stata prenotata per mangiare tutti quanti insieme, e tutti hanno i piedi sporchi, impolverati per la strada che hanno fatto, con i sandali o a piedi scalzi addirittura, e secondo l'uso del tempo ci sarebbe dovuto essere un servitore che avrebbe dovuto lavare i piedi agli ospiti, a coloro che venivano in casa, ma il servitore non c'è, sono loro 12 insieme a Gesù e cominciano a guardarsi in faccia l'uno con l'altro, insomma, cosa facciamo? No, io no, mica io sono servitore, assolutamente, fallo tu, io, ma cosa c'entro io? Fallo tu ancora. ancora, eccetera, e nessuno voleva fare il servitore dell'altro, nessuno voleva togliere la sporcizia dai piedi dell'altro. E Gesù, capendo l'antifona, come si dice, è lui che si fa servitore, si mette in ginocchio, si cinge la sua veste lunga, insomma, in modo da potersi inginocchiare, e prende un panno e, dopo aver lavato i piedi a tutti e 12, li asciuga. E prima di lavare i piedi c'è un'altra cosa che abbiamo visto, l'atteggiamento di Pietro, che prima non aveva voluto essere il servitore degli altri, anche lui, ma poi, quando il servitore diventa Gesù, Pietro dice: no, 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 Signore, assolutamente, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli dice: se non vuoi avere nulla a che fare con me in questo caso, allora non avrai nulla a che fare con me in tutte le situazioni della vita. E allora lì Pietro si ricrede, dice: no, no, Signore, non solo i piedi, anche la testa, lavami tutto, per favore, fai tutto quello che vuoi. Ecco, abbiamo visto gli atteggiamenti un po' della coralità, del gruppo completo degli apostoli, ma anche quelli di Pietro. E oggi vedremo un po' l'atteggiamento di uno ancora di loro, in maniera particolare, perché Gesù, quando iniziano, poi dopo la lavanda dei piedi, iniziano, si siedono a tavola, iniziano a mangiare, Gesù cita le antiche scritture, quelle della prima parte, quella che oggi per noi è la prima parte della Bibbia, dove c'è una profezia che lo riguarda in maniera specifica, e il profeta aveva detto: perfino il mio miglior amico, quello con cui condividevo il mio cibo, mi si è rivoltato contro. Ecco, era questa la frase che Gesù cita dal Primo Testamento della Bibbia nell'occasione dell'ultima cena, per significare che ci sarà di lì a pochi minuti uno di loro che lo tradirà. E la profezia, il profeta l'aveva definito il mio migliore amico. Ed è così, perché in realtà Gesù offre a quest'uomo, a questo apostolo, offre il miglior boccone, il pezzetto di pane inzuppato nel sugo del piatto. Gesù spezza questo pezzetto di pane, lo intinge, lo inzuppa nel sugo del piatto, e poi lo offre a questo apostolo, a Giuda. Sì, il mio migliore amico, lo aveva definito Gesù, e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota, come riporta ancora Giovanni in questo capitolo 13 del suo Vangelo. E nessuno dei commensali capisce perché Gesù abbia voluto dare proprio a Giuda il migliore boccone. Ma Gesù lo sa, Gesù gli dà un'ultima possibilità. Gesù già aveva visto che nel cuore di Giuda stavano calando le tenebre, il buio. C'era come una cappa di buio che ricopriva gli occhi di Giuda, la mente di Giuda, il cuore di Giuda, l'interiorità, l'intimità completa di Giuda. E Gesù lo sa e vuole dargli quest'ultima occasione con il pane dell'amicizia. Il miglior boccone vuole offrirgli la possibilità, con questo boccone di pane, di ricredersi, di cambiare atteggiamento, di non andare a fare quello che voleva fare, andare via per tradire Gesù, per fare venire coloro che poi lo arresteranno. E Gesù allora gli dice: svelto allora, Giuda, fai quello che devi fare. Gli altri apostoli non capiscono quello che Gesù dice. Cosa intende Gesù dicendo questo? Ma alcuni avevano pensato, in quel gruppo di apostoli, che siccome Giuda teneva la cassa, era il tesoriere del gruppo, quello che portava il denaro per le spese di ogni giorno, visto che si spostavano continuamente. Allora avevano pensato che Gesù dicesse a Giuda di andare a pagare qualche conto, di dare del denaro ai poveri, di andare a comprare qualcos'altro che magari avevano dimenticato per consumarlo nella cena. E Giuda allora si allontana immediatamente e scompare nella notte, ci dice Giovanni nel suo Vangelo. E questo scomparire nella notte di Giuda assume anche un significato simbolico, e fra poco lo vedremo più in dettaglio.
Qué bueno saber que aún tú no has terminado. Qué bueno saber que tú caminas a mi lado. Qué bueno saber que aún hay días esperando por ese pincel que tú manejas con las manos.
Y aunque tenga sueños empapados por la lluvia del verano, no dudaré que desde ese día en que llegaste a mi vida estás sobrando y has sido fiel.
Tu obra en mí no has terminado. Por cumplir
tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil canciones que tenemos que escribir. Aún quedan tantas cosas por vivir.
Contigo, mi buen Dios,
siempre lo mejor.
Saber que aún con todos mis temores no dejas de ver tu cruz en vez de mis errores. Qué bueno es saber que aún hay miles de milagros que tienes allí aún tan solo esperando.
Y aunque tengas sueños empapados con la lluvia del verano, voy a confiar que aquel que empezó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el final.
Tu obra en mí no se ha acabado. Aún quedan mil colores que tú quieres añadir. Aún quedan tantos sueños por cumplir. Por venir,
lo mejor está por venir, lo mejor está por venir.
RVS, accendi la speranza.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani
si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Dire addio al cortile, andarsene sognando.
E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno.
Saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. D'amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao.
E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. RWS Accendi la Speranza, Mario Calvagno, il titolo che abbiamo dato alla nostra riflessione sulle pagine della Bibbia è Le tenebre, la luce e la fiamma, e il riferimento è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 13, i versetti da 21 a 30. Stiamo continuando con un commento alla ultima cena del Signore Gesù con i suoi apostoli. Abbiamo visto Giuda che dietro l'invito di Gesù a ricredersi invece continua con il suo progetto di male, quello che aveva già stabilito. Gesù gli aveva offerto il pane intinto nel piatto, un pezzo di pane, un boccone di pane intinto nel piatto, che all'epoca si chiamava il boccone dell'amicizia, era come il riguardo che si poteva avere per un amico particolare all'interno del gruppo. E in questo, aveva già detto Gesù, si compiva una profezia dell'antichità dove il profeta, parlando per bocca di Gesù che poi sarebbe venuto, diceva: il mio amico, il mio migliore amico, quello con cui io mangiavo, con cui dividevo il mio pane, quello, perfino quello, mi ha tradito. E questo amico purtroppo non capisce il richiamo che Gesù fa con questo boccone di pane, con questo gesto di profonda amicizia, e ci dice Giovanni nel suo Vangelo: Giuda esce, Giuda si allontana immediatamente e scompare nella notte. E questo scompare nella notte, dicevamo, assume anche una valenza simbolica, una valenza metaforica, perché in realtà Giuda, dicevamo, era il tesoriere, colui che teneva la cassa, colui che teneva il denaro. Secondo molti commentatori del Vangelo, aveva un po' le mani lunghe, diciamo così, e cercava di fare la cresta sul denaro, metteva dei soldi da parte per proprio conto, prendendoli da questa cassa comune che era fatta prevalentemente di offerte che molti davano al gruppo di Gesù, particolarmente delle donne facoltose, ci dirà poi il Vangelo, che aiutavano Gesù, aiutavano i suoi apostoli in questa opera spirituale di predicazione, questa opera di predicazione della buona notizia del Vangelo. E Giuda, al di fuori di tutto ciò che rappresentava il bello, al di fuori di tutto ciò che rappresentava il bene di questa buona notizia del Vangelo, Giuda aveva un suo modo di vedere le cose, un suo Vangelo molto particolare, un Vangelo tra virgolette, e quindi i soldi che erano nella borsa passavano direttamente nel suo borsellino, in una borsa più piccola ma che si andava riempendo giorno dopo giorno. E queste apparentemente piccole trasgressioni, questo voler essere infedele nelle cose apparentemente piccole, a poco lo aveva portato ad essere infedele nelle cose grandi, ad essere infedele a quello che era il messaggio di Gesù, a quello che era l'amicizia con Gesù, e lo aveva venduto per denaro. Il diavolo aveva sommerso di tenebre il cuore di Giuda, aveva riempito di buio, di un buio impalpabile, l'intera vita di quest'uomo. Sarà poi Pietro, scrivendo una delle sue due lettere che troviamo nella Sacra Scrittura, che dirà di affidare a Dio tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre ansietà, perché Dio ha cura di noi. Non lasciamoci scoraggiare, non abbandoniamoci agli attacchi interni o esterni, diciamo così. E infatti continua Pietro dicendo: siate lucidi di mente, attenti agli attacchi di Satana, il vostro grande nemico, che si aggira come un leone ruggente cercando qualcuno da divorare. Ma voi resistete quando vi attacca e abbiate fede nel Signore. E c'è anche questa metafora, sì, del leone ruggente, che però è un leone, dirà altrove la Bibbia, legato alla catena. Una catena che arriva fino a un certo punto, ma che poi blocca l'attacco in sé. Sì, e voi resistete quando vi attacca, dice Pietro, abbiate fede nel Signore. E Giacomo, altro scrittore di una lettera nel Nuovo Testamento della Bibbia, dà una soluzione che si lega a questa di Pietro, che continua con il discorso di Pietro in qualche modo. Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. Ecco, la resistenza agli attacchi, alla tentazione, la fede che si manifesta in questo modo, l'abbandonarsi a Dio, il sottomettersi al Dio. Sottomettersi a Dio significa mettersi sotto di lui, sotto la sua ala di protezione. E spesso nella Bibbia, soprattutto nel Primo Testamento, c'è questa idea di Dio come un'aquila o addirittura come una chioccia a volte che protegge con la sua ala i suoi pulcini. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. E in quelle ore dell'ultima cena, un po' tutti i discepoli si devono confrontare con lo svolgersi degli avvenimenti sconcertanti che Gesù aveva in qualche modo anticipato. E i dubbi non sono solo quelli che erano nati nel cuore di Giuda, ma sono un po' nel cuore di tutti. Come vincere allora l'angoscia? Allora, come ora, come oggi, quando sei angosciato, quando sei angosciata, quando ti senti nello smarrimento più completo o nello scoraggiamento totale, la soluzione è sempre quella: rimanere accanto a Gesù, rimanere sotto l'ala di protezione, sottomettersi a Dio. Questa è la soluzione per stare lontani dal buio, per stare lontani dalle tenebre, per stare alla luce della presenza di Gesù. E questo è molto importante. Siamo contenti, no, quando vediamo delle zone illuminate la sera nelle nostre città, quando le luci sono a colori, sono cangianti e si muovono con animazioni molto particolari. Bene, immaginiamo Gesù, datore di una luce simile, una luce splendente, cangiante, sfavillante, in continuo movimento, una luce che può riempire la tua vita. Questa è la cosa più importante. E Gesù offre a te oggi ancora una possibilità, la offre a tutti noi. Gesù caccia via le tenebre con la sua presenza di luce, e la sua luce accende una fiamma nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita, una fiamma che riscalda, una fiamma che illumina, una fiamma che sfavilla, la fiamma dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, dello Spirito di Gesù. Ma questo è un tema su cui ritorneremo ancora altre volte. Per il momento concludiamo qui Appuntamento con Dio.
Mistro scura sogni insaziabili son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Sin temor, sin temor.
Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y él es el agua que al beber
futuro y esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él.
E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi, un trucco semplice e intelligente, ed anche appuntamento con Dio, una riflessione sulle pagine della Bibbia. Abbiamo parlato di le tenebre, la luce e la fiamma. Fra pochi minuti, subito dopo il GR, saremo con voi ancora per un'ora intera. Avremo anche ospiti in collegamento su tematiche spirituali e di attualità. In diversi paesi del mondo la Bibbia non può essere né stampata né acquistata. In altre nazioni sono in vigore restrizioni particolari. Lo rileva Bible Report, la rivista della società biblica in Germania. La rivista offre anche una panoramica di come funzionano le società bibliche nei paesi in cui la libertà religiosa è limitata o inesistente e racconta le esperienze di uomini e donne che vivono il loro percorso con la scrittura nonostante le persecuzioni. Nel nostro paese opera la società biblica in Italia, che è impegnata in vari progetti, tra cui quello della Bibbia italiana della Riforma. Scopri di più su italiabiblica.it.